Ciao a tutti, eccoci nel nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato dopo le 17. Per l'intervista di oggi c'è in linea telefonica Daniele Cassinelli. Ciao Daniele, ben arrivato e grazie di esserci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Daniele è il direttore dei Musei Civici di Varese, con grande, così dico io, felicità, insomma, in questo periodo un po' disastrato, hanno aperto i musei, tra cui anche il nostro museo al Castello di Masnago, dove c'era una bella mostra nel salotto del collezionista Arte e Mecenatismo tra l'Otto e il Novecento, che doveva essere terminato, ma con questa pandemia è stato così prorogato fino a quando, Daniele?
La mostra è prorogata fino al 2 maggio e quindi ci sono ancora un po' di mesi per venirla a vedere. E do subito tutti i dati tecnici: è aperta dal martedì al venerdì 9:30, 12:30 e dalle 14 alle 18. Naturalmente, se torneremo a essere insomma, in un periodo più felice, saremo aperti anche sabato e domenica, ma oggi non è possibile.
Non è possibile, perciò durante la settimana. È una mostra, intanto diciamo che è ingresso gratuito, non è a pagamento.
La mostra è ingresso gratuito, questo fin dall'inizio, per tanti motivi. Primo perché è una mostra che si lega al mecenatismo e quindi alla beneficenza. C'è un modo per far beneficenza in mostra, in realtà, che è acquistando il catalogo. I proventi del catalogo, grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto e alla Fondazione Cariplo, vanno in beneficenza. Dall'altro lato, l'idea del museo è quella di accogliere i cittadini. È un momento difficile per tutti. Tutti soffriamo dell'essere costretti a stare in casa, molti soffrono dell'essere costretti a non lavorare in questo momento. Il museo è un luogo di bellezza, di accoglienza e di benessere e quindi è giusto che sia ingresso gratuito.
Ecco, chi viene a vedere in mostra, intanto com'è nata questa idea di questa collezione? Perché i quadri verranno un po' da altre parti, no?
Sì, la mostra nasce dalla volontà di raccontare 12 storie, 12 storie che sono però emblematiche anche del presente, non sono solo storie del passato. È vero che i personaggi che raccontiamo sono vissuti fra 8 e 900, ma in realtà il mecenatismo è un tema ancora molto molto contemporaneo, molto molto forte, come molto molto forte è il tema del collezionismo. Cosa collezionare e perché avvicinarsi alle opere d'arte? La bellezza delle opere in mostra ce lo dimostra in maniera, come dire, lapalissiana, ecco, inequivocabile. E per fare questo, però, abbiamo dovuto rimettere insieme delle collezioni che si erano divise, che erano andate separate. E quindi abbiamo chiesto dei prestiti, oltre a usare naturalmente i dipinti dei Musei Civici di Varese, da cui parte la mostra, i collezionisti dei Musei Civici di Varese, abbiamo chiesto dei dipinti al Museo di Storia Patria di Gallarate. Abbiamo chiesto dei dipinti alla Pinacoteca Ambrosiana e alla Casa Museo di Lodovico Pogliaghi al Sacromonte e poi al Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e poi al Pol di Pezzoli di Milano. E sono arrivati degli oggetti meravigliosi che normalmente sono nei depositi di questi musei e che non si possono vedere e che oggi in maniera del tutto eccezionale non solo sono esposti al pubblico, ma sono ricollocati nel contesto dove abbiamo potuto, il salotto appunto, dove li aveva messi il collezionista che li ha raccolti.
Ecco, di quante opere parliamo allora?
Sono una settantina di opere, scultura, pittura. Una cosa particolare che devo dire affascina molto il pubblico sono dei vetri dipinti che vengono dal Museo Pol di Pezzoli di Milano. Li ha dipinti Giuseppe Bertini, che è uno dei grandissimi artisti della pittura su vetro internazionale dell'Ottocento, era famoso in tutto il mondo. Sue sono numerose delle vetrate del Duomo di Milano, ecco, per farvi un esempio, e apparteneva a una famiglia di pittori, di cui anche il Bertini, poi, che ha fatto gli affreschi di Villa Ponti a Varese, e anche di quest'altro Bertini, poi ci sono delle opere in mostra. Sono tutti i grandi protagonisti dell'arte lombarda, ma anche italiana, come ad esempio Francesco Hayez, della metà dell'Ottocento, ecco, dei primi anni del Novecento, della prima metà del Novecento.
Ecco, parlavi di Francesco Hayez, ma che dipinto avete in mostra allora?
Ma di Francesco Hayez abbiamo esposto la Tamar di Giuda, un dipinto del 1847 che in realtà è già della collezione dei Musei Civici di Varese e normalmente si trova esposto, ma in questo caso in maniera del tutto eccezionale è esposto accanto alle altre opere della collezione di questo strano personaggio che si chiamava Chang Sai Vita, la cui biografia abbiamo ricostruito grazie anche all'aiuto, bisogna dirlo, di Silvano Colombo, che era il direttore dei Musei Civici quando la donazione di Chang Sai Vita è arrivata. Chang Sai Vita è un industriale del mondo tessile di origini ebraico-cinesi che si trasferì a Varese abitando in una villa che si chiamava Villa Diamante, che oggi purtroppo è andata distrutta, che si trovava ai piedi del Colle dei Miogni e che tra 1960 e 64, tra l'altro grazie alla beneficenza di sua moglie che si chiamava Adele Pesaro, permise la costruzione della prima cupola dell'osservatorio astronomico del Campo dei Fiori. Il dipinto di Hayez, che era di Chang Sai Vita, appunto venne donato nel 1971 ai Musei Civici di Varese, grazie all'interessamento anche di Silvano Colombo, che ci ha permesso di riscoprire questo personaggio che è quanto mai affascinante e che oltre a essere un industriale seppe essere collezionista, benefattore e intellettuale. L'opera, se mi posso prolungare un attimino, rappresenta Tamar, un personaggio dell'Antico Testamento che sposò nella Bibbia i primi due figli di Giuda e dopo la morte di questi avrebbe dovuto sposare il terzo figlio. Giuda si oppose a questo matrimonio per paura che morisse anche il terzo figlio e incappò però in una condanna divina. Ecco, il resto della storia, chi viene in mostra poi la potrà vedere nel catalogo oppure con il sistema di QR code che permette di vedere direttamente le schede sul telefonino.
Interessante. Dipinto,
se posso, è veramente, insomma, documenta la grande bellezza della pittura di Hayez e la capacità del pittore del bacio, insomma, che è la sua opera più famosa, di rappresentare gli incarnati, i tessuti in un modo del tutto sublime. Ecco, è un'opera che si potrebbe guardare ore e ore notando un particolare dopo l'altro e rimanendo ammirati dalla pittura di questo grande maestro ottocentesco.
Senti, vedo nell'elenco dei pittori anche Pelizza da Volpedo, che è noto soprattutto per il quadro del terzo stato.
Allora, Pelizza da Volpedo è presente con un capolavoro ed è una di quelle opere che, come dicevo prima, normalmente purtroppo giace in deposito. È un'opera del Museo della Scienza e Tecnica di Milano, un museo che non ha una pinacoteca e che quindi si adopera in un modo molto generoso in una politica di prestiti a tante istituzioni del mondo. Questo è uno dei capolavori della collezione del Museo di Scienza e Tecnologia, una collezione che, come vi dicevo, però è nascosta. Quindi bisogna assolutamente venire alla mostra per vedere questo grande dipinto che rappresenta una processione, risale circa al 1894-95 ed è uno dei grandi capolavori del divisionismo italiano. Fu presentato da Pellizza stesso alla Biennale di Venezia del 1895 e Guido Rossi, industriale gallaratese, di cui presentiamo la collezione, che comprende anche opere di Adolfo Wildt e di altri artisti che normalmente non sono esposte al pubblico, come vi dicevo, lo acquistò nel 1920. Con il suo testamento Guido Rossi fu mecenate del Museo Scienza e Tecnica. Il quadro raffigura un corteo di persone che io adesso faccio veramente fatica a descrivervelo perché è un quadro veramente di una bellezza incredibile e di una delicatezza di sentimento che lascia senza fiato chi lo guarda. Ecco, il divisionismo qua tocca veramente delle vette. Tenete conto che un quadro analogo, come sempre di Pellizza, come il Morticino, è esposto al Museo d'Orsay di Parigi e viene nei manuali di arte collegato a processione. Comunque viene rappresentato al centro del dipinto un corteo di persone, la processione appunto, precedute da ragazze vestite di bianco che avanzano lungo un viale alberato e passano, come spesso avviene nei dipinti divisionisti, dall'ombra alla luce. Il gioco di ombra, luce e dei colori, un gioco delicatissimo nel dipinto di Pellizza. Pensate anche appunto al quarto stato, che è un dipinto giocato su pochissimi toni di colori eppure diventato così famoso non solamente per motivi politici, è proprio la cifra di quest'opera. Accanto a questa processione si vede un placido corso d'acqua. Il dipinto è ambientato a Volpedo, naturalmente, paese natale di Giuseppe Pellizza, e crea un clima sentimentale di pace, di silenzio, di armonia, di immersione in questa natura e di evocazione di un sentimento spirituale che spesso è la cifra dell'opera divisionista. Come in tutti i dipinti divisionisti, dei sottili filamenti di colori complementari, spesso uno diverso dall'altro, vengono accostati in modo che da vicino noi vediamo tutti questi delicatissimi, sottilissimi filamenti, allontanandoci invece la pellicola pittorica diventa delicata, vibrante e il nostro occhio naturalmente mischia questi colori creando questo effetto atmosferico che potremmo chiamare magico. Io, se posso dare un suggerimento agli ascoltatori, in questa primavera, se sarà poi possibile, di visitare lo studio di Pellizza a Volpedo, che è un luogo davvero che lascia senza fiato. Ecco, la biografia di Pellizza che si scopre a Volpedo ci fa conoscere un uomo che esegue il quarto stato, che proprio perché i suoi sentimenti, la sua emotività, la sua vicinanza alle classi di popolazione, di proletari, non è una vicinanza di forma, ecco, ma è una vicinanza proprio emotiva, di sentimento, e che lo portò ad avere una vita particolarmente tormentata proprio a causa di questa sua grande sensibilità, ecco. E quindi l'invito è a venire a vedere la mostra, a guardare il dipinto di Pellizza, su cui vale la pena di soffermarsi veramente più di qualche minuto, e poi farsi venire voglia di ricominciare a fare una gita e andare a Volpedo.
Beh, di gite effettivamente la voglia c'è. Magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, per un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Daniele Cassinelli, stiamo parlando di questa mostra nel salotto del collezionista, visitabile al castello di Masnago, e stiamo parlando appunto di, almeno abbiamo parlato finora, hai parlato di due quadri molto belli. E altri pittori che hai in mostra?
Allora, la rassegna, abbiamo detto, Hayez, Pelliccia da Volpedo, raccoglie un'opera di Giacomo Balla che è stata restaurata per l'occasione, un dipinto non grande di Balla, che è uno dei grandi protagonisti del futurismo internazionale, le sue opere, insomma, più famose sono quelle al MoMA, ecco, nei grandi musei del mondo, e che però quest'opera, grazie al restauro, ci ha permesso di capire la tecnica, di Balla. Anche in questo caso, poi, tutti i dati si trovano collegandosi direttamente dalla mostra o nel catalogo che i cui proventi, come dicevamo prima, vanno poi in beneficenza, e qui, insomma, l'invito è proprio all'acquisto del volume. La bambina coi fiori di Balla è un'opera prefuturista, è un'opera che anticipa quindi i movimenti moderni del Novecento e che prende le mosse però dal divisionismo. Cosa fa Balla? Prende il concetto divisionista, l'accostamento dei colori di cui parlavamo, e lo fa diventare però una cosa moderna. Lo fa perché lui è appena stato a Parigi, no? E quindi la pittura a Parigi, le arti sono slegate dai concetti accademici che spesso tengono gli artisti italiani imbrigliati, e quindi ha un'idea di libertà pittorica completamente nuova. È un dipinto un pochino inquietante anche per certi aspetti, quello di Balla, perché la presenza scenica di questa bambina che regge in mano un mazzo di fiori è solamente un cappello ed è immersa in un ambiente verdeggiante, è una presenza scenica forte e intensa, e anche qua l'invito a soffermarsi. Le altre opere della mostra sono, come abbiamo detto, di una settantina di artisti diversi, e io vorrei menzionare gli ultimi tre, forse, che sono Adolfo Wildt, che è questo scultore che vale la pena di conoscere, non è noto al grande pubblico, ma è molto noto agli studiosi, è presente su tutti i manuali di storia dell'arte del mondo, perché è uno dei più importanti scultori del mondo negli anni 20 e 30 del Novecento, e che anche qua, se dovessi un attimino aprire all'ambiente circostante al museo, ha delle opere bellissime al Cimitero Monumentale di Milano, quindi Adolfo Wildt, bisogna soffermarsi assolutamente sulle sue sculture come Concezione, come i Pargoli Cristiani che sono esposti in mostra. Un altro pittore che bisogna assolutamente guardare è Gaetano Previati, che è presente in mostra con un'opera che normalmente è esposta alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano. E quest'opera, apparsa nel 1899 all'Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia, si intitola La danza delle ore. È un dipinto di nuovo divisionista per la tecnica, ma non rappresenta come l'opera di Pellizza un episodio realistico, ma rappresenta un soggetto simbolista. Previati svolge un tema iconografico che è presente fin dalla pittura decorativa del Rinascimento, ma naturalmente la sua interpretazione, la danza delle ore, del passare del tempo, è un'interpretazione del tutto simbolica e rimanda, e questa è la cosa che spesso si conosce poco dell'arte dell'Ottocento, ma che invece è molto presente, a un balletto. L'arte dell'Ottocento, le arti figurative sono legatissime, ce lo diranno anche le opere di Pogliaghi poi, al mondo della musica e in particolare al mondo dell'opera. Rimanda al balletto che c'è nel terzo atto della Gioconda, composto da Milcare Ponchielli, sul libretto di Arrigo Boito, e che venne messa in scena per la prima volta a Milano, alla Scala, naturalmente, nel 1876, un'opera, La Gioconda, che si ispira a un dramma di Victor Hugo. Nel dipinto che si trova, tornando al dipinto che si trova al castello di Masnago, 12 figure femminili raffigurano le ore e personificano la mitologia delle stagioni. Le figure danzano e si susseguono in questa danza in cui si alternano il sole e la terra, che sono pure rappresentati con degli effetti di luce che solo Previati sa restituire, ecco, utilizzando pochissimi colori anche Previati restituisce un ambiente del tutto visionario nell'opera. E restituisce l'immagine di questo spazio cosmico inondato di luce, descrivendo un cerchio che allude naturalmente al continuo e infinito susseguirsi delle ore, del giorno e della notte. La danza di queste 12 donne diventa quindi un'allegoria del tempo che legge, che si può leggere, ecco, in tanti modi, e che lo spettatore poi anche in parte liberamente interpretare. È un tema, diciamo, che il simbolismo, anche attraverso opere di Segantini e dello stesso Previati, più volte ha affrontato. Quest'opera normalmente esposta a Milano, e per l'occasione Fondazione Cariplo ha voluto portarlo, proprio per manifestare l'importanza della collezione di Fondazione Cariplo, al Castello di Masnago. Fra le opere di Fondazione Cariplo vorrei menzionarne un'altra, che è Una donna con dei bambini di Giuseppe Montanari. Così parliamo di un argomento magari che è più noto ai varesini, ecco. Giuseppe Montanari, pittore originario di Osimo, nelle Marche, che si trasferisce all'indomani della Prima Guerra Mondiale a Varese e diventa il più importante pittore locale della prima metà del Novecento. Però quello che dobbiamo sapere di Montanari è che non è un pittore varesino, ma è un pittore italiano, perché opere di Montanari negli anni 20 e 30 hanno un'enorme fortuna nazionale e anche internazionale. Montanari diventa presente in collezioni americane, canadesi, per non dire in collezioni romane. Alla Casa Boschi di Stefano di Milano, che è una delle collezioni più importanti della Milano degli anni 30, l'opera di Montanari, Un pescatore, è una delle principali dell'esposizione, e oggi la Casa Boschi di Stefano è aperta al pubblico. Nell'opera di Varese, che è a Varese, ma che è un'opera di Fondazione Cariplo, ci si dimostra ancora l'importanza di Montanari. Quando Fondazione Cariplo nel 1924 decide di dare vita a una propria collezione, fra i primissimi dipinti acquista proprio quest'opera di Montanari. A consigliare il presidente di Fondazione Cariplo di quel momento c'era la moglie, che era Margherita Sarfatti, che è una delle più grandi critiche d'arte degli anni 20 italiane, insomma una delle grandi fautrici dell'arte italiana nel mondo negli anni 20 e 30, una grandissima intellettuale, ecco.
Daniele, prima parlavi che oltre ai quadri hai anche delle sculture. Vedo una bellissima foto di una Venere.
Sì, possiamo parlare di Ludovico Pogliaghi, che forse è quello che è uno di quelli meglio rappresentati in mostra. Perché Ludovico Pogliaghi è uno scultore, un artista, possiamo dire, milanese, che poi a un certo punto decide di trasferirsi a Varese, costruendo la villa che oggi è la casa museo al Sacromonte, che a lui è dedicata e che è un altro luogo da visitare assolutamente. Ludovico Pogliaghi è prima di tutto un grande scultore, ma poi un grande, tra virgolette, arredatore, che si inserisce nel contesto di quei personaggi che attraverso l'uso delle arti minori, come ad esempio l'intaglio, l'arredamento, la tappezzeria. Lui disegnava addirittura per alcune famiglie nobili milanesi gli stemmi sui fazzoletti, che poi venivano realizzati dalle ricamatrici, ecco il ricamo. I tessuti sono un altro grande ambito di competenza di Ludovico Pogliaghi, come quello delle pietre preziose. Inizia il suo percorso pittorico, il suo percorso artistico, lavorando per Gian Giacomo Pol di Pezzoli, nella casa di Gian Giacomo Pol di Pezzoli, quello che oggi è il Museo Pol di Pezzoli, e poi si trasferisce a lavorare a Palazzo Turati, altra grandissima famiglia di industriali milanesi, oggi è una delle sedi Palazzo Turati della Camera di Commercio di Milano. E in mostra arrivano delle sculture che vengono dal Museo Pogliaghi e che sono abbinati a due dipinti di Fondazione Cariplo, che documentano l'idea che Pogliaghi si era fatto per realizzare il salone d'onore, possiamo così, il salone di beneficenza si chiamava, della Ca' dei Sas, cioè della prima sede della Cariplo, che doveva essere appunto un salone di beneficenza. Le opere di Pogliaghi, che era veramente uno dei più grandi intellettuali italiani dei primi anni del Novecento, della fine dell'Ottocento, tenete conto che quando devono costruire l'altare della patria a Roma, quello che esiste ancora oggi, insomma non si può mancarlo perché è talmente ingombrante nel centro di Roma, Pogliaghi, nel contesto della discussione che sorge intorno a questo grande monumento, è uno di quelli che decide come andava fatto, dove andava fatto, e il suo pensiero diventa preminente rispetto anche a quello di altri intellettuali e artisti del momento. Quando bisogna fare la porta centrale del Duomo di Milano, è Pogliaghi che viene chiamato, vince il concorso, viene convocato e realizza il bronzo, il cui gesso è conservato oggi alla Casa Museo del Sacromonte, che è appena tra l'altro stato restaurato, quindi va assolutamente rivisto per chi anche l'ha già visto, ecco. E questa Venere che menzionavi ci fa capire come Pogliaghi fosse un grandissimo esperto di arte antica, un grandissimo esperto anche di pietre preziose, perché adorna questo bronzo meraviglioso con delle pietre preziose rare, e fosse attento alla finitura perfetta degli oggetti che lui produceva, ecco.
Senti Daniele, ma a te personalmente un quadro, un qualcosa che ti ha colpito e che ti piace?
Ma guardate, io devo dire che mi sono dedicato particolarmente allo studio di Pogliaghi, e credo che sia un artista assolutamente da riscoprire e che la mostra cominci a rendergli merito come artista, e non solamente attraverso la Casa Museo o con la sua fama di collezionista. Un oggetto che mi piace in particolare, devo dire, che sono i vetri del Pol di Pezzoli. Li abbiamo restaurati grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto per l'occasione. Ho potuto seguire la restauratrice nel corso del restauro e abbiamo ritrovato degli oggetti raffinatissimi e che io invito il pubblico a guardare, a leggere la scheda, perché racconta del più grande ballo, uno dei più grandi balli che si tenne in Italia alla metà dell'Ottocento, si intitolava Il Ballo del Romanticismo, ci parteciparono più di 500 persone, fra cui tutti gli intellettuali, artisti, industriali, nobili della Milano austriaca alla vigilia dell'Unità d'Italia. In questo ballo si inseriscono anche degli intrighi internazionali e sembra di essere veramente in una serie TV di Netflix in costume come quelle che vanno oggi, ecco.
Senti Daniele, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata, direi che ascoltandoti viene proprio voglia di venire a Varese, venire al Castello di Mesnago per vedere questo vostro lavoro, ma queste 70 opere sono dislocate su più piani, in quante sale?
Allora, sono direi 5-6 sale di mostra, la visita dura circa un'oretta, poi uno naturalmente può soffermarsi anche un pochino di più. Naturalmente c'è l'obbligo della mascherina, la sanificazione delle mani, la misurazione della temperatura, come ormai avviene un pochino dappertutto, ma devo dire che anche in forza dell'apertura settimanale la visita è veramente un momento piacevole e rilassante. Si parte con le collezioni, con la sala con Hayez, Bertini, i vetri di Bertini, si passa alla sala di Pogliaghi, poi si arriva alle collezioni del Novecento, quella di Pellizza che abbiamo detto prima di Guido Rossi, quella con i Wild che vengono al Museo di Storia Patria di Gallarate, la collezione Bolchini, che è la collezione fondante dei Musei Civici di Varese, e poi si chiude con due sale dove c'è la Danza delle Ore, il Montanari, insieme a un'altra ventina di opere che vengono da Fondazione Cariplo.
Senti Daniele, come ultima domanda per chi ci ha ascoltato, perché venire a vedere questa mostra?
Ma allora, prima di tutto per uscire di casa, io credo che sia la cosa più importante stare in un posto bello, in un bell'ambiente, piacevole, in mezzo a cose e a oggetti che ti restituiscono veramente l'impressione di vivere in un bel posto e di essere in un luogo piacevole, ecco. E poi perché molte di queste opere purtroppo poi torneranno in deposito, in particolare la processione di Pellizza dopo non sarà più visibile, come le opere di Fondazione Cariplo normalmente, tranne quelle che sono esposte alla galleria di Piazza Scala, tornano nei depositi negli uffici della Cariplo, e quindi si tratta di un'occasione unica per gli amanti dell'arte dell'8 e 900 per vedere alcuni capolavori che altrimenti non potrebbero mai vedere. E poi perché la biografia di questi personaggi che è descritta nel catalogo, nei pannelli che ci sono in mostra, è una biografia che è molto attuale per diversi aspetti, lo spirito di imprenditoria, la voglia di collezionare, la passione per l'arte, le passioni nella vita di queste persone, la volontà di affermarsi, ma anche la volontà di trovare un benessere, un equilibrio nella propria vita, grazie anche alle opere d'arte. E poi il mecenatismo, che come dicevamo prima è un altro tema caldo. Le storie che si intrecciano quindi sono tante, alcune opere come dicevamo, come Hayez, come Processione, come la Danza delle Ore, sono dei veri e propri feticci che non si possono non vedere, e quindi io credo che i motivi per venire a una mostra si possono trovare su tanti piani.
Bene, ti ringrazio e ti do appuntamento allora al prossimo tuo lavoro, e grazie e buon cammino.
Grazie a te, grazie a voi e buon cammino anche a voi.
Seni pesanti e labbra rosse e la giacca a vento. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago. Dio, cantavi mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti. E mio padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa, mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi con...